Amen. Penso a questo cantico nel cielo, poiché ognuno ha potuto notare che veniva dal cuore. Ed è così importante, che i nostri cuori siano rivolti al Signore, non le nostre teste, ma i nostri cuori. Meraviglioso. Ciò significa che non ho bisogno di dire molto perché abbiamo bisogno il doppio del tempo. Sì, quello che abbiamo cantato in merito alla grazia è così vero. Ma alcuni credono che, avendo trovato grazia, possono fare ciò che piace loro. È esattamente l'opposto. Esodo capitolo 33, verso 13. Perciò ora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, de fammi conoscere le tue vie, perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Così la grazia di Dio viene a noi. Per conoscere il Signore e conoscere le sue vie. E per conoscere la sua volontà e fare la sua volontà. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 17. Giovanni capitolo 1 verso 17, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Tito capitolo 2 versi 11. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. La grazia di Dio reca salvezza, reca redenzione, reca perdono, ci prende dalle nostre proprie vie e ci porta nelle vie di Dio. Il passo successivo è nel verso 12 e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente. Questo è ciò che accade a una persona che riceve la grazia di Dio. Voi rinuncerete all'impietà, alle mondane concupiscenze e avrete una brama di vivere giustamente e piamente nella presenza del Signore. Verso 13. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. In Romani capitolo 1 leggeremo il verso 7. A voi tutti che siete in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazie e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Primo Corinzi, capitolo 1, verso 3. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. L'Apostolo iniziava le sue epistole menzionando la grazia e terminava nella stessa maniera. Primo Corinzi 16, verso 23. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. Seconda Corinzi, capitolo 1, verso 2. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi potremmo andare da un capitolo all'altro e trovare ciò che la grazia ha realmente compiuto. La grazia di Dio ci porta fuori dalla condanna. Tramite la grazia di Dio noi troviamo pace con Dio. È così importante predicare ogni parola di Dio nel modo in cui è scritta. Il fraintendimento e l'interpretazione errata vengono dalla stessa fonte. L'intendimento divino e la rivelazione vengono dalla stessa fonte. Noi dobbiamo comprendere Isaia 55, dove Dio dice: le vostre vie non sono le mie vie e i vostri pensieri non sono i miei pensieri. Ma quando siamo uniti con il Signore Gesù Cristo, allora onoriamo Dio anche con il nostro pensiero. Noi dobbiamo cominciare a pensare alla maniera di Dio, secondo la parola di Dio. I nostri pensieri devono essere secondo la parola di Dio. Nell'ultimo capitolo del libro degli Atti, nell'ultimo verso, l'Apostolo Paolo dichiara questo messaggio: predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo. Il libro degli Atti è l'unico libro nella Bibbia in cui non c'è una fine. Perché il libro degli Atti continua fino a che il Signore ritorna. I giorni della Bibbia rimangono con noi finché il Signore verrà. La stessa cosa è scritta in Atti capitolo 26, che si applica ad ogni vero servitore di Dio. Atti capitolo 26, verso 16. Ma alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò. Andiamo direttamente in Luca capitolo 1. Voglio che sappiate qualcosa di veramente importante. Sono certo che siete a conoscenza con il messaggio dell'ora. Siete al corrente circa il ministero di Giovanni il Battista. Egli doveva preparare la via al Signore. Voi conoscete la scrittura in Isaia capitolo 40, verso 3. Conoscete Malachia capitolo 3, verso 1. Conoscete Matteo capitolo 11. Conoscete Marco capitolo 1, dal verso 1 al verso 3. Conoscete il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, dove al profeta fu chiesto: sei tu il Cristo? Ed egli disse: non lo sono. Sei tu Elia? No, non lo sono. Sei quel profeta? No, non lo sono. Chi sei tu? Giovanni capitolo 1, verso 23. Io sono la voce di colui che grida nel deserto. Preparate la via al Signore. Ma ora è diventato un messaggio personale. Non solo di preparare la via, ma di preparare il popolo per camminare nella via. Vi leggo da Luca capitolo 1, Luca capitolo 1, verso 17. Andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli. E i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Non solo per preparare la via, non solo per togliere ogni ostacolo, non solo per correggere ogni cosa, di abbassare i luoghi alti ed innalzare i luoghi bassi, ma di preparare i cuori di coloro che dovevano camminare in questa via preparata per i figli di Dio. Questa è la grande lezione che tutti noi dobbiamo imparare.
Not had a real personal experience
Molti non hanno avuto una vera esperienza personale con il Signore Gesù Cristo. Quanti di voi possono dire, mettendo la mano sul cuore, io conosco un giorno nella mia vita in cui il suo spirito ha testimoniato al mio spirito che io sono diventato un figlio di Dio. Cari, noi viviamo in un tempo di grande seduzione. Una volta, mentre viaggiavo attraverso gli Stati Uniti d'America, quando sono entrato nell'aereo, la steward mi chiese, sei nato di nuovo? Appena entrato nell'aereo, lei mi chiese, signore, sei nato di nuovo? Io dissi sì, ma che ne è di te? Lei era truccata e vestita in una certa maniera e l'esteriore rende testimonianza dell'interiore. Dunque, noi possiamo avere un insegnamento, ma non l'esperienza. C'era anche una domanda posta in merito al battesimo con lo Spirito Santo, in merito all'unzione dello Spirito Santo e riguardo al suggello dello Spirito Santo. Il fratello Branham ha disegnato tre cerchi così. E il cerchio più interno è l'anima. Il successivo è la sfera spirituale. E dopo viene l'esteriore, il corpo. Ed egli disse, voi potete essere battezzati nella seconda sfera dal vero Spirito Santo e non essere nati di nuovo nella vostra anima. La nostra anima deve essere salvata. La nostra anima deve ricevere vita eterna. Secondo ciò che il Signore ha detto nel sermone sul monte, la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Il sole splende su tutti. Molti anni fa, il fratello Branham ebbe un'esperienza speciale. Egli vide che ogni cosa era seccata, tutto il suolo era seccato, il grano, le malerbe ed ogni cosa che c'era nel campo, ogni cosa era seccata e con il capo piegato. All'improvviso vennero delle nuvole e cominciò a piovere. Ed il grano e le malerbe rialzarono il capo e cominciarono a dire lodi a Dio, lodi a Dio. Perché la pioggia venne e diede forza a tutto quello che c'era nel campo. In Matteo capitolo 13 noi leggiamo in merito a due seminatori che seminano due semi totalmente diversi. Nel verso 37 Gesù Cristo, il Figlio di Dio, semina il buon seme. E quando le persone si addormentarono, il nemico seminò il suo seme. Così è importante sapere che la parola di Dio è il vero seme. Noi non giudichiamo, almeno io non giudico, perché sono dispiaciuto per ognuno che mancherà il rapimento. E proprio di recente ho fatto questa affermazione. Se ogni predicatore passasse 5 minuti all'inferno, e sperimentasse cosa significa essere perduti e trovarsi all'inferno, allora lo sentireste predicare, lo sentireste avvertire le persone. Tuttavia, cari fratelli e sorelle, se leggete Matteo capitolo 24, ci saranno pure falsi cristi e falsi profeti. Perché essi sono falsi? Loro sono unti. E il fratello Branham ha predicato un intero sermone dal titolo Gli unti del tempo della fine. Il soggetto principale sono i segni e i segni. E poiché ho tradotto per numerosi evangelisti americani, so per esperienza che loro non predicano realmente la parola di Dio. Essi leggono una parola dai Vangeli, ma non toccano il soggetto della Deità. Non toccano il soggetto del battesimo, non toccano il soggetto della cena del Signore, non predicano la parola di Dio. E le persone sono molto contente di ascoltare le storie, ed ognuno può ridere una volta ogni tanto. Tuttavia il tempo è giunto di comprendere tramite rivelazione divina ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 7 dal verso 21. Molti verranno a me in quel giorno dicendo: non abbiamo profetizzato, non abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto quello. Essi l'hanno fatto nel suo nome, ma non tramite il suo incarico. In realtà essi non hanno il diritto di usare il suo nome. E per sapere dove sta il grande problema, quando qualcuno viene guarito, ascoltando questo grande predicatore, allora il predicatore è colui che viene celebrato, perché egli ha creduto. Ma se la persona non viene guarita, allora quella persona è nell'errore, perché non ha creduto. Io so questo per esperienza, perché ho fatto da interprete per molti di loro. Perché menziono queste cose? Quando il Signore Dio chiamò il fratello Branham nel maggio 1946, nessuno di questi evangelisti era conosciuto. Almeno 3 anni sono passati prima che il primo evangelista iniziasse il ministero. Ma essi iniziarono il ministero perché videro ciò che Dio faceva nel ministero del fratello Branham. Io ho pure incontrato alcuni nel messaggio che dicono: il profeta mi ha detto, tu predicherai. Ciò è meraviglioso, nulla da ridire. Tuttavia non è sufficiente. Ci deve essere una chiamata dal cielo. Se voi potete riferirvi soltanto al profeta, allora non è sufficiente. Voi dovete sapere chi vi ha chiamato e mandato. Nessun uomo di Dio manda un altro uomo di Dio. Dio fa la chiamata e dà il mandato. Così abbiamo un chiaro intendimento in merito al tempo della fine. E siccome siete una bella assemblea, parlerò di alcune cose che non dico in altri posti. Io devo portare il vituperio in molte maniere. Persino di recente un fratello ha detto: come puoi dichiarare di aver immagazzinato il cibo? Se il fratello Branham dice che fu detto a lui di immagazzinare il cibo, io non l'avevo sentito prima. E di nuovo la domanda fu: se al fratello Branham è stato detto di immagazzinare il cibo, come puoi tu affermare, fratello Frank, che hai pure immagazzinato il cibo? Simili domande possono ferirvi profondamente, poiché Dio sa quel che fa. Quando il fratello Branham fu mostrato di immagazzinare il cibo, egli portava dei contenitori pieni di ogni cosa nel tabernacolo. Non era ancora un cibo preparato sulla tavola affinché il popolo di Dio ne mangiasse. E proprio alla fine del ministero del fratello Branham, egli aveva principalmente un ministero evangelistico, naturalmente anche un ministero profetico. Ma egli non lasciò gli Stati Uniti negli ultimi anni. Ed egli visitò soltanto 10 nazioni nell'arco della sua vita. Ed in ogni nazione che visitava, egli aveva un ministero evangelistico. Così la parola rivelata di Dio, la parola promessa, è stata immagazzinata. Ed io ricordo ciò che il fratello Branham ha detto. Non solo ciò che il Signore ha detto il 2 aprile 1962. Ma ciò che il fratello Branham ha detto il 3 dicembre 1962. Il cibo che tu devi immagazzinare è la parola promessa per questo giorno. E le sue labbra proferirono le parole che si trova nei messaggi registrati sul nastro. Ognuno ha compreso. Ma quando le persone mi chiedono: come puoi affermare che il Signore ti ha parlato? Ciò mostra soltanto che non hanno lo Spirito Santo. Perché soltanto dopo la dipartita del fratello Branham, tutti i sermoni che erano stati predicati e registrati sul nastro furono stampati, dato che per tradurre in altre lingue c'è bisogno della predicazione stampata. Ma quelli che non vogliono credere troveranno sempre una scusa. Non cercate una scusa. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. E noi non ne idolatriamo un profeta, noi predichiamo Gesù Cristo. Predichiamo l'intero consiglio di Dio. Ogni cosa concernente il piano di salvezza. Il nostro soggetto principale è la venuta del Signore Gesù Cristo. E come Giovanni il Battista non doveva soltanto preparare la via, ma anche di volgere indietro i cuori e preparare il popolo. Così è ora. I nostri cuori sono riportati di nuovo a Dio e alla Sua parola. Ed ora noi comprendiamo la differenza tra un'unzione e il suggellamento. L'unzione può venire su ognuno in ogni tempo, perché lo Spirito Santo è sparso su ogni carne. Tuttavia, soltanto dopo che riceviamo la parola di verità, siamo suggellati con lo Spirito Santo. Solo alleluia, lode al Signore, non è sufficiente. Danzare semplicemente dietro la musica non è sufficiente. Parlare semplicemente in lingue non è sufficiente. Voi dovete ricevere la parola di verità. Efesini capitolo 1 verso 13. Dopo aver ricevuto la parola di verità, siete stati suggellati con lo Spirito Santo. La parola rivelata di Dio è suggellata perché voi la ricevete. E poiché voi credete Dio, voi siete eletti prima della fondazione del mondo. Molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Soltanto coloro che sono eletti prima della fondazione del mondo credono nella predestinazione e ricevono la parola di Dio, la parola promessa di Dio per oggi. Gli altri possono ascoltare la parola, ma non la credono. E se non la credono, non è rivelata loro. E se leggete attentamente Matteo capitolo 13, se non comprendiamo la parola di Dio, allora il nemico viene e la porta via. Tuttavia, egli rimpiazza sempre la parola che porta via con le sue interpretazioni. E questo è ciò che io rigetto nella maniera più assoluta. Un vero figlio di Dio crede la vera parola di Dio. Voi non crederete tutte le interpretazioni. Persino se qualcuno si riferisce al fratello Branham, voi non potete prendere qualcosa fuori dal contesto. Il fratello Branham era in aspettazione. Aspettava che il Signore facesse grandi cose. Egli lo chiamava il terzo pull, il ministero della parola parlata, che egli vide in una visione, che grandi cose avrebbero avuto luogo, ed egli non avrebbe avuto bisogno di pregare, ma di alzare semplicemente le mani, proferire la parola e la guarigione avrebbe avuto luogo. Egli vide delle persone entrare con una mano ed uscire con due. Ma siccome egli era un profeta, egli vide se stesso in quell'immagine, in quell'avvenimento. Proprio come Davide nel suo tempo. Davide disse: hanno forato le mie mani e i miei piedi. Tuttavia egli stava profetizzando. Lo Spirito di Cristo era in lui, preannunciando ciò che avrebbe avuto luogo. Così è stato con il fratello Branham. Prima del ritorno di Gesù Cristo avrà luogo il ministero della parola parlata. E ci sono alcuni che credono che il fratello Branham risusciterà dai morti ed anche i morti in Cristo risusciteranno e passeranno almeno 30 giorni sulla terra. E quello sarà il tempo in cui il fratello Branham avrà di nuovo un ministero. Io l'ho sentito 3 settimane fa. Ed il gentiluomo dagli Stati Uniti disse: io posso mostrarti dove il fratello Branham ha fatto questa dichiarazione, che i morti saranno con noi per almeno 30 giorni. Io ho dovuto dire: se lo trovi, per favore, informami, perché io so che non c'è là. È un fraintendimento. Quando Cristo risuscitò dai morti 2000 anni fa, dopo la sua risurrezione, risuscitarono quelli dell'Antico Testamento che saranno nella prima risurrezione. Ma adesso, quando il Signore ritornerà, i morti in Cristo risusciteranno per primi. E noi che siamo in vita saremo mutati. Io non posso sopportare un insegnamento che non si trova nella parola di Dio. Perdonatemi se menziono questo. Ma lo stesso fratello ha portato molti pezzi di stoffa di preghiera. E gli disse: io posso mandare migliaia di questi pezzi di stoffa, dei piccoli pezzi di stoffa, dei piccoli pezzi di stoffa. E gli disse: il fratello Branham ha pregato su questi pezzi di stoffa, giusto alcuni mesi prima che egli fosse stato preso dal Signore. Ed ora lui li manda in tutte le nazioni. Cosa ho io da fare con un simile fanatismo? In Atti capitolo 19 la parola di Dio dice che mentre l'apostolo Paolo predicava, portavano degli asciugatoi, così egli si asciugava. E vi furono quelli che videro ciò e credettero. Prendevano questi asciugatoi e li portavano dagli ammalati e pregavano. Ma dopo che Paolo è andato con il Signore, non c'erano più asciugatoi né fazzoletti. Dio fa tutto ciò che desidera fare. Ma noi non abbiamo uno spirito cattolico romano, abbiamo lo Spirito Santo. Non adoriamo alcun luogo né alcuna cosa. Noi adoriamo Dio in spirito e verità. Così voglio che comprendiate che la mia responsabilità è di predicare la parola di Dio, non di interpretare alcuna scrittura. Come abbiamo detto nelle diverse riunioni, tutta la parola di Dio è fraintesa ed interpretata in modo errato. Da Genesi capitolo 1, anche Genesi 1 verso 26, facciamo l'uomo a nostra immagine. Ed i filosofi entrarono e cercarono di fare di Dio tre diverse persone. Noi non abbiamo tre eterni. Non abbiamo tre onnipotenti. Abbiamo un solo eterno. Ma nel Nuovo Testamento, a causa nostra, egli ha manifestato se stesso come nostro Padre nel cielo. In Gesù Cristo, il suo unigenito Figlio sulla terra. Emanuele, Dio con noi. E per mezzo dello Spirito Santo, egli vive in noi. E noi diventiamo il Tempio di Dio. Tuttavia, la Sacra Scrittura è stata interpretata in ogni tempo, invece di andare in altre scritture, come in Genesi 11, verso 7, scendiamo, il Signore disse, scendiamo, Oppure tutte le altre scritture che parlano al plurale, per sapere a chi il Signore Dio ha parlato. E se volete saperlo in modo molto preciso, andate in Giobbe 38, e se volete sapere un po' più al riguardo, andate in 2 Cronache capitolo 18, quando il profeta vide il Signore seduto su un trono e tutto l'esercito celeste alla sua destra e alla sua sinistra, e udì l'intera conversazione che andava avanti nel cielo. Io menziono queste cose semplicemente perché il mio cuore è infranto. Tutta la cristianità è stata fuorviata. Tutta la cristianità si trova in insegnamenti sbagliati. La parola Trinità non si trova una sola volta nella Scrittura. Non c'è neanche un solo posto nella santa parola di Dio che dichiari che il Padre nel cielo abbia dato alla luce un figlio nell'eternità. Se oggi io dico che la dottrina della Trinità è blasfema, per favore non vi arrabbiate. Perché più di 6.000 volte la Sacra Scrittura rende testimonianza di un Dio, un Dio. E quando egli proferì il primo comandamento, egli disse: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei accanto a me. E dopo egli ha enfatizzato: ascolta, o Israele, io sono il Signore Dio tuo, io sono uno, non due, non tre, io sono uno. Questo è ciò che dice la parola di Dio, e questo è ciò che dobbiamo credere e dire. Ma dopo 200 anni dopo Cristo, i greci e tutte le persone che non conoscevano il Dio di Israele entrarono e cercarono di formare Dio in tale maniera che le persone lo comprendessero. Voi non formate Dio, Dio forma voi. Voi non fate di Lui nessuna immagine, Egli ci ha fatti a Sua immagine. E già lungo l'Antico Testamento, Dio all'inizio del tempo, il Dio invisibile, il quale è Spirito, e che in tutta l'eternità dimorava nella sua luce, venne in una forma visibile di apparizione. Perché Dio è Spirito, e nessuno ha mai visto Dio in ogni tempo, ma l'invisibile Dio divenne visibile e camminava in quella maniera nel giardino dell'Eden. L'invisibile divenne visibile, e in tutto l'Antico Testamento si è rivelato ai suoi profeti. Ma nel Nuovo Testamento, nel suo unigenito Figlio: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Così il Figlio di Dio non è nato in cielo. Il Figlio di Dio è nato a Betlemme. Quello è ciò che la Scrittura dice lungo tutto l'Antico Testamento. Essi lo conoscevano come il grande Io Sono. Lo conoscevano come Yahweh, il Signore. E sarebbe bene per voi sapere che quando Dio rivelò il suo nome a Mosè, proprio prima di fare il patto e portare fuori i figli di Israele dall'Egitto, voi potete leggerlo in Esodo, in Esodo capitolo 6. Ed ascoltate questo. La Bibbia inglese dovrebbe usare una J al posto di una Y. Tuttavia, lasciamolo così com'è. Esodo capitolo 6, dal verso 2 al verso 4. Dio parlò a Mosè e gli disse: Io sono il Signore. Io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio Onnipotente. Ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. In realtà ci sono soltanto quattro lettere. J-H-W-H. Quello era il nome del patto di Dio nell'Antico Testamento. E se voi prendete J-A-H, voi andate nei numerosi nomi dell'Antico Testamento che terminano con J-A-H. E dopo andate nel Nuovo Testamento al nome del nostro Signore, nell'Antico Testamento Yahweh, che significa l'Eterno, colui che esiste da se stesso. Il nome Jehovah venne soltanto nel XVI secolo. Ma desidero semplicemente fare il punto. Quando voi dite alleluia, cosa significa? Lode al Signore. Lode a Yahweh. Se si dice Emanuele, cosa significa? Dio con noi. Così, per ogni nome nella Sacra Scrittura c'è un significato. Ma i traduttori della Bibbia non hanno mai fatto attenzione a darci il significato preciso. E vi dico perché. Perché c'è bisogno di rivelazione divina. Ma ora noi comprendiamo per la grazia di Dio che Yahweh dell'Antico Testamento è Yahshua del Nuovo Testamento. Il grande Io Sono, il quale poteva dire prima che Abramo fosse Io Sono. Sette Io Sono nel Vangelo di Giovanni. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono la risurrezione, Io sono il pane della vita. Io sono. Se andate nel profeta Isaia, l'io sono era il primo e l'ultimo. Se andate nel libro dell'Apocalisse, là egli è di nuovo il primo e l'ultimo. Così ogni cosa nella parola di Dio ha il suo posto. Anche Matteo capitolo 28. Mi piace menzionare questo. Giusto negli ultimi mesi, perché noi come credenti della parola di Dio dobbiamo essere sicuri di chi ci parla. Perché tutti possono indicare Matteo 28, 19 e dire: il Signore ha detto, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Essi non fanno attenzione a fermarsi un attimo per sapere che Padre non è un nome. Voi diventate padre quando vi nascono dei figlioli e delle figliole. Figlio non è un nome. Ecco perché l'angelo Gabriele disse: tu lo chiamerai Gesù. Egli era il figlio, ma il nome era Gesù. Così con Matteo 28 andiamo in Marco 16, verso 16. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Non si tratta di prendere i bambini e spruzzare tre gocce d'acqua sulla fronte. E persino dicono: Gesù ha detto, Gesù ha detto. Andate di scrittura in scrittura. Trovate la vostra risposta nella santa parola di Dio. E tutto ciò che il Signore Gesù ha detto, specialmente dopo la sua risurrezione, che concerne il grande mandato. Voi dovete andare in Atti capitolo 2, e dopo in Atti capitolo 8, poi in Atti capitolo 10 e dopo in Atti capitolo 19. Voi dovete farlo perché ogni cosa deve essere stabilita su due o tre testimonianze. Non c'è una sola dottrina che può essere stabilita su una sola scrittura. Con una sola scrittura, persino Satana venne al nostro Signore e disse: è scritto. Ed egli venne tre volte. Oh, è scritto. Ma egli prendeva la parola di Dio fuori dal contesto. E questo è ciò che il nemico fa fino a questo giorno. Il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo cadde e l'Apostolo Pietro parlò sotto la diretta unzione, ispirazione e rivelazione dello Spirito Santo. Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Così, queste sono le sacre scritture. E in primo luogo noi leggiamo in merito al mandato. E poi dobbiamo andare a vedere come il mandato è stato eseguito. Se vi chiedessi quanto fa 3 per 3, voi non rispondereste 3 per 3 fa 3 per 3. Dovreste dare la risposta. Voi dovreste dare la risposta. Qual è il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? È il nome del patto del Nuovo Testamento. Non c'è un altro nome sotto il cielo per il quale una persona possa essere salvata all'infuori del nome di Gesù Cristo. Voglio che siate certi in quello che credete. Se qualcuno viene e vi dice, come farebbero molti dei predicatori pentecostali, e direbbero che il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo è sbagliato, e vi dicono perché Gesù l'ha detto, e dopo persino dicono, voi dovete credere piuttosto ciò che ha detto Gesù e non quello che ha detto l'Apostolo Pietro o quello che ha detto l'Apostolo Paolo. Lasciatemi dire chiaramente, questi predicatori non hanno la rivelazione divina. Essi hanno la conoscenza, hanno la lettera, ma non la rivelazione divina. E tutta la Chiesa è edificata sulla rivelazione divina. Matteo 16, dal verso 16 al verso 18, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Così noi andiamo di scrittura in scrittura, perché una scrittura spiega e dà luce su un'altra scrittura. Ora, velocemente, in merito al ritorno di Cristo. Per favore, ricordate, un messaggero è mandato per preparare la via ed anche per portare il messaggio di restaurazione. Ma come Giovanni il Battista non preparava soltanto la via, ma la sua preparazione della via portava alla preparazione di quelli che credevano questo messaggio. Egli portò lo sposo e la sposa insieme. La via fu preparata, i cuori furono preparati affinché la sposa ascoltasse il messaggio dello sposo. Noi abbiamo il messaggio di restaurazione e il messaggio di restaurazione deve diventare una realtà. Il fratello Branham aveva un ministero restaurato. Io l'ho visto. Sono testimone di questo. Ora il tempo è giunto per noi di credere, di ricevere, affinché la restaurazione diventi una realtà. Dobbiamo fermarci di interrompere Dio. Dobbiamo dimenticare, specialmente tutti i fratelli nel ministero, devono dimenticare tutte le rivelazioni speciali. Noi non abbiamo bisogno di alcuna rivelazione speciale. Abbiamo bisogno della rivelazione di Gesù Cristo. Ed ogni vera rivelazione è sempre in Gesù Cristo. Ci sono ancora fratelli nel messaggio che si specializzano in certi soggetti e portano divisioni. Io non credo nelle divisioni, affatto. e da qualche parte ho affermato, quando il Signore mi ha chiamato ad andare di città in città a predicare la sua parola e di immagazzinare il cibo, le ultime due cose che il Signore mi ha detto sono state: non stabilire chiese locali e non pubblicare un libro di cantici. Perché è il segno di una denominazione. Ora piazzate voi stessi indietro all'aprile 1962. Cosa sapevo io in merito alle denominazioni? Cosa sapevo in merito allo stabilire chiese locali? È stato il giorno della mia chiamata. Ma quando guardo indietro a tutti questi anni di ministero internazionale, non sono mai stato responsabile di una sola divisione in alcuna chiesa. Cari fratelli, noi dobbiamo comprendere questo. Ogni fratello che viene con qualche sorta di motivo per iniziare la sua propria opera non fa parte dei cinque ministeri. Perché ognuno dei cinque ministeri lavorerà per l'edificazione del corpo di Cristo. Non è scritto soltanto in Efesini capitolo 4, dal verso 11, ma diventa sempre più una realtà. Se voi guardate nel messaggio, uno appare con i sette tuoni. E se gli dirà il profeta ha detto, la gente lo seguirà. Se il successivo verrà con la dottrina della parusia, dicendo il profeta ha detto, e la gente lo seguirà. Se qualcuno viene e vi dice, il Signore Gesù è venuto nel 1963. Ho incontrato persone che mi hanno detto personalmente tutte queste cose. Un fratello che amavo così tanto ha circa 5 anni più di me. E gli disse, fratello Frank, il Signore è già venuto. Ma io dissi, dov'è? E gli disse, vedi quello? Io risposi, no, non lo vedo. Ed egli disse, questo è perché non hai la rivelazione. Ma io dissi, caro fratello, tu sei qui e io sono qui. Tu non sei stato mutato ed io non sono stato mutato. E dopo gli disse, ma questa è una rivelazione. Disse, la venuta del Signore è una rivelazione. Allora dovetti dire, per favore riportami all'aeroporto. Dopo 2 ore di discussione, ho dovuto dire, portami all'aeroporto. Egli aveva 2 mucchi di opuscoli del fratello Branham. Ma la mia pazienza si era esaurita. Chiesi semplicemente, vorreste aprire ora questo libro, la Sacra Bibbia? Vorreste mostrarmi per piacere da questo libro? Disse, questo non posso farlo. credo semplicemente quel che ha detto il profeta. Io dovetti dire, tu hai frainteso ciò che il profeta ha detto. Lui aveva detto che erano già ritornati dalla cena delle nozze ed erano nel regno millenniale. Dissi, fratello, riportami all'aeroporto. Perché menziono queste cose? Lo spirito di seduzione è all'opera. Non credete alcuna cosa a meno che troviate due o tre posti nella parola di Dio. Quando il Signore Gesù ritornerà, i morti in Cristo risusciteranno per primi. E noi che siamo in vita saremo mutati. Non in 30 o 40 giorni, ma in un momento, in un batter d'occhio. Questo è ciò che dice la Scrittura. E dopo, non è soltanto in 1 Corinzi 15, verso 51, ma anche il verso 54. Quando il Signore ritornerà, la morte sarà sommersa nella vittoria. Io amo fare questa dichiarazione. Quando il nostro Signore scese all'inferno, egli vinse Satana, la morte e l'inferno. E dopo egli risuscitò il terzo giorno. Egli disse a Giovanni sull'isola di Patmo, ecco, io ero morto, ma ora io vivo ed ho le chiavi del regno. Quando Gesù Cristo è risuscitato dalla morte, quella è stata la conferma che egli aveva vinto Satana, l'inferno e la morte. Ma quando Cristo ritornerà, la morte già vinta sarà sommersa e noi non saremo più. Voi potete leggerlo in Isaia 25. Ve lo leggo affinché possiate saperlo. Così non sarà un insegnamento soltanto, non sarà solo una rivelazione. Sarà una realtà. Leggiamo in Isaia capitolo 25. È una scrittura meravigliosa. Verso 8. Egli sommergerà la morte in vittoria. Confrontatelo con 1 Corinzi 15. O morte, dov'è il tuo dardo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Grazie siano rese a Dio che ci ha dato la vittoria in Gesù Cristo il nostro Signore. Cari, cari, sempre la parola di Dio, sempre la parola di Dio. La morte sarà sommersa nella vittoria. E il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso. Prendete Apocalisse capitolo 21, la morte non sarà più. Noi regneremo con Cristo per sempre. Apocalisse capitolo 21, nel verso 4 leggiamo, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, niente, perché le cose prima sono passate. Alleluia! Questo avrà luogo quando Cristo ritornerà. e quando Egli ritornerà noi saremo mutati, saremo di nuovo giovani. Ve lo leggo dalla parola di Dio. Quando il fratello Branham fu preso al di là della cortina del tempo, egli vide la moltitudine vestita di bianco. E là tutti erano giovani. Tuttavia io, Ewald Frank, ho visto il rapimento. Io ho visto il rapimento. E non dico questo perché il fratello Branham l'ha visto e l'ha detto. Lo dico perché l'ho sperimentato. Quando ero morente con la malaria tropicale, ad Accra, Ghana, ricevetti 4 punture di zanzara. Che mi provocarono la malaria nel dicembre 1981. Ritornai nel periodo di Natale e diventavo sempre più debole e dopo fui portato in ospedale e siccome il nostro paese e i medici non conoscono la malaria tropicale, essi non sapevano come curare questa malattia. E per essere sincero, io ero tenuto in vita artificialmente con tutti quei tubicini nel corpo. E alla fine mi portarono in una stanza dove le persone muoiono. E il professor dottor Baker, io potevo ancora sentirgli dire, è troppo tardi. E si parlavano di una trasfusione di sangue, ma egli disse, è troppo tardi. Così fui portato nella stanza per morire. Non potevo più parlare. Ma ho aperto i miei occhi. C'era una tenda a destra e una a sinistra. E sapete cosa accadde? Sapevo che stavo per andarmene. Ed ho voluto dire queste parole. Signore, come sono nella Tua presenza? Ero troppo debole, non potevo parlare, volevo semplicemente dire questo. E un attimo dopo fui preso fuori dal mio corpo, sotto il cielo blu. E quando guardai alla mia destra, una moltitudine vestita di bianco. Proprio come dice la scrittura, che nessuno può contare. E tutti erano giovani. La persona successiva era accanto a me a questa distanza. Ed io ero nella prima fila. E noi salivamo su e salivamo su. Io non mento. L'ho sperimentato. Dopo ho visto scendere la nuova Gerusalemme. Ho visto la gloria di Dio. Quanti di voi hanno visto la neve? Fatemi vedere le vostre mani. Quanti di voi hanno visto la neve fresca e quando il sole sorge brilla sulla neve fresca? Quando tutto è luce, quella è la cosa più vicina per potervi spiegare la gloria di Dio. L'ho visto in un'altra dimensione. Ora vi leggo dove è detto che Dio ci riporterà nei giorni della nostra giovinezza. Giobbe capitolo 33. Dobbiamo leggere dal verso 23 al verso 25. Ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno solo tra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo. Egli torna ai giorni della sua giovinezza. Io posso assicurarvi che nella risurrezione non ci sarà traccia di peccato, né traccia di malattia, né traccia di dolore. Saremo di nuovo giovani. Saremo perfetti, perfetti. Ecco il segreto. Il nostro Signore Salvatore è venuto per essere come noi. Egli è morto al nostro posto. È morto per noi. Egli pagò il prezzo, diede la sua vita per pagare il prezzo della redenzione, affinché noi potessimo essere salvati, affinché potessimo essere preparati per quel grande giorno del ritorno di Cristo. Correte la corsa, così lo farete. Secondo Matteo capitolo 25 verso 10, quelle che erano pronte entrarono con lo sposo. Apocalisse 19 verso 7, e la sua sposa si è preparata. Non solo preparare la via, ma preparare i cuori della gente per camminare nella via del Signore. Non solo il messaggio di restaurazione, ma la restaurazione, il primo amore. Ogni cosa che c'era al principio deve essere restaurata alla fine. Cosa ha detto il fratello Branham? Gli fu detto: quando egli era in paradiso, soltanto l'amore perfetto entrerà qui. Vorrei indirizzare ancora una parola a tutti i fratelli che predicano la parola di Dio. Per favore, trovate il vostro posto con il ministero ordinato da Dio dentro il corpo di Cristo, che è la Chiesa del Dio vivente. La Chiesa è chiamata fuori in questo tempo. Voi non siete soltanto una Chiesa, siete la Chiesa dei primogeniti, gli eletti, gli eletti. Gli eletti che ascoltano il messaggio dell'ora. Ed io lo dico in ogni posto. I veri figli di Dio credono le promesse di Dio. Se non credete la parola promessa per oggi, lasciate che ve lo dica proprio ora. Allora non credete Dio. Se credete Dio come Abramo credette Dio, egli credette la promessa che Dio gli fece. Noi dobbiamo credere alle promesse che Dio ha fatto a noi. Ancora una domanda. Perché gli ebrei ritornano nella terra promessa? Perché i due profeti verranno a Gerusalemme. Apocalisse capitolo 11. Loro profetizzeranno per 3 anni e mezzo. Non a Johannesburg, non a New York, non a Mosca, ma a Gerusalemme. Così, quelli che avranno parte in ciò che Dio sta per fare non sono persone d'affari a New York. Essi devono essere là dove Dio adempirà le sue promesse. Proprio come gli ebrei ritornano nella terra promessa per avere parte nel ministero promesso per loro, così tutti i figli di Dio, da ogni nazione, da ogni tribù, ritornano alla parola della promessa per oggi, per avere parte in ciò che Dio sta per fare. Ogni altra cosa è giocare alla religione. Il nostro tempo non è per giocare alla religione. Voi non siete qui per farmi perdere tempo. Non siete qui per farmi perdere tempo. Voglio che sappiate che la parola promessa di Dio è creduta dal popolo di Dio. La chiamata fuori sta avendo luogo. Voi, popolo mio, uscite fuori. Allineatevi con ogni parola di Dio. La parola della promessa, i figli della promessa, ogni cosa copre insieme. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Ricevete la parola di Dio. Credete la parola di Dio. Vivete la parola di Dio e la grazia sarà manifestata. E così la potenza di Dio. Si potrebbero leggere molte scritture per mostrarvi che siamo al tempo della fine. Cari fratelli e sorelle, seconda 2 Pietro capitolo 3, verso 3, gli schernitori diranno: dov'è il suo ritorno promesso? Ma se andate nel verso 9, l'Apostolo scrive per mezzo dello Spirito Santo: il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse. Dio mantiene le sue promesse. Il momento del tempo è adempiuto. Quello che Dio ha detto accadrà. Così noi lo vediamo con Israele. Da 142 nazioni esse ritornano nella terra promessa per aspettare che il Messia venga. Ma secondo Atti capitolo 15, dal verso 13, L'apostolo cambia ciò e dispone il piano di salvezza. In primo luogo, il Signore prende un popolo di infra nazioni per il suo nome. Ed essi ritornano ad Israele. Anche Romani capitolo 11, verso 25. E dopo andate in Luca 21, verso 24. Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché il tempo per i gentili sarà adempiuto. Sin dal 1948 essi hanno di nuovo una nazione chiamata Israele. Nel simbolo del fico il Signore parla di Gerusalemme. Le profezie della Bibbia non hanno bisogno di alcuna spiegazione. Le profezie della Bibbia devono essere osservate mentre giungono a compimento. E prima dell'ultimo giorno, prima che venga il grande giorno del Signore, Dio ha preso il messaggero, ma il messaggio rimane con noi. E noi portiamo la parola di Dio con tutte le sue promesse fino all'estremità della terra e dicendo al popolo di Dio: alzate il capo perché la venuta del Signore è vicina. Possa Dio benedirvi ed essere con voi. Alziamoci in piedi e preghiamo. Nostro Padre Celeste, io non ho bisogno di chiedere che le persone alzino la mano. Io credo che i cuori siano stati toccati. Credo che abbiano ricevuto rivelazione divina mentre tu ci hai proferito la tua parola. Signore, non si tratta della mia parola, non è il mio piano, è la tua parola, il tuo popolo, il tuo piano di salvezza, che ora giunge al culmine. Signore Dio, io ti prego per questa assemblea. Io prego per ognuno presente in questa sala e prego per coloro che parleranno, che da questo giorno in questa città ogni città sia rappresentata in questo servizio. Il fuoco di Dio inizia a bruciare, perché tu vuoi un popolo che cammini nella tua via e faccia la tua volontà, che ami te e che si amino gli uni gli altri. Signore, ti prego per coloro che hanno bisogno di salvezza, per quelli che hanno bisogno di liberazione, per quelli che hanno bisogno di guarigione. Signore, tutto ha avuto luogo sulla croce del Calvario. Tu hai sparso il tuo sangue. Hai dato la tua vita. Noi siamo redenti. Siamo riconciliati con Dio. I nostri peccati sono perdonati. E per le tue lividure siamo stati guariti. Ricevete la vostra guarigione. Ricevete la vostra liberazione. Ricevete la vostra salvezza. Ricevete rivelazione divina. Per la gloria di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, se voi lo credete, dite amen. Ditelo di nuovo. Alleluia. Dio vi benedica, potete sedervi. Sono veramente toccato dalla presenza di Dio in questo luogo. Ed io so che questo è il giorno che il Signore ha fatto. Abbiamo potuto soltanto toccare qua e là, ma lo Spirito Santo porterà le cose insieme e vi mostrerà il quadro completo. Da questo giorno in poi, persino la Bibbia sarà un libro nuovo per voi. E se leggete i messaggi del fratello Branham, per piacere lasciate ogni cosa dov'è e nel modo in cui è. Non prendete mai nulla fuori dal contesto. Fate la stessa cosa con la Sacra Scrittura. Persino nella parola di Dio, quando leggete figlio di Dio, lasciate figlio di Dio. Quando leggete figlio dell'uomo, lasciate figlio dell'uomo. Qualsiasi cosa leggete nella parola di Dio, non scambiatela mai. Lasciatela dov'è e nel modo in cui è. Io amo Lui e amo voi. Siamo una grande famiglia. Amate i vostri fratelli come Giuseppe. Quando giunse il tempo, Giuseppe incontrò i suoi fratelli. Ed egli immagazzinò il cibo. E dopo ogni vita fu salvata. Questo è il cibo. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola, di ogni parola. Dio vi benedica. Dio benedica tutti i fratelli nel ministero. Voglio bene e voi lo sapete. Dio vi benedica. Sì. Dio benedica tutti. Chiamiamo il fratello Mutika. Egli è stato qualche tempo fa con noi in Germania. E noi lo amiamo. Dio lo benedica. E benedica tutta l'assemblea locale. Ancora l'ultima richiesta. Anche i servitori di Dio sono esseri umani. Essi sono dei vasi che Dio riempie con quello che essi hanno bisogno di portare. Noi abbiamo bisogno delle vostre preghiere più di quanto ne abbiate bisogno voi. Ora vi dico il mistero della benedizione quando la predicazione va avanti. Se voi siete affamati di udire la parola di Dio e pregate dentro il vostro cuore, Signore, riempimi. Dammi la parola della vita. Quando tutta l'assemblea prega in questo modo, allora la parola scorre, scorre, scorre. Così lasciate ogni critica all'esterno, sedetevi nella presenza di Dio, pregate e ricevete la sua parola. E Dio si prenderà cura del rimanente. Dio vi benedica e sia con voi. Dio benedica questo fratello. Davvero un buon interprete. Dio vi benedica. Ora andrò in ogni tribù. In ogni vostra tribù. La Bibbia è vera in ogni posto. Fratello Mutica, Dio ti benedica.